una delle anfore per salvare un neonato che era scivolato dentro e considera l'episodio abbastanza importante da menzionarlo nella commedia, ribadendo, per di più, che esso contiene un messaggio prezioso e dissipatore di equivoci, ma su questo si sbagliava. La critica non ha mai smesso di interrogarsi veramente su cosa significhi quel suggello che avrebbe dovuto sgannare, cioè togliere dall'errore, tutti quanti. Mirko Tavoni ha sostenuto che mentre scriveva la commedia, il ricordo di quell'episodio portò Dante a convincersi di aver ricevuto da Dio un'investitura profetica, identificandosi col profeta Geremia, a cui il Signore aveva comandato di rompere un vaso d'argilla davanti agli anziani e ai sacerdoti di Israele per ammonirli della sventura che attendeva il popolo ebraico. Il fatto che l'episodio sia raccontato nel capitolo 19 del libro di Geremia, come qui nel canto 19 dell'Inferno, e che in entrambi i casi il contesto sia quello di una durissima polemica contro le impietà dei sacerdoti, rende piuttosto plausibile l'idea che Dante, il quale nelle sue opere cita molto spesso il libro di Geremia, sia rimasto colpito dal parallelismo fino a vedervi la conferma del proprio spirito profetico. Torniamo all'epistola a Enrico VII. Dante ricorda all'imperatore di averlo già incontrato e di avergli baciato i piedi, come richiedeva il cerimoniale. Benignissimum vidi et clementissimum te audivi cum pedes tuos manus mea tractarunt et labia mea debitum per solverunt. Sarà stato presente all'incoronazione milanese? Come al solito, è impossibile esserne certi. Ma c'è ancora un punto che merita d'essere discusso. In questa lettera dell'aprile 1311, Dante dichiara di non scrivere soltanto a nome proprio, ma tam pro me quam pro aliis, per me come per gli altri, e cioè per chi. A dispetto di quel che abbiamo pensato finora, viene da chiedersi se non si fosse davvero rappacificato con i vecchi compagni. Anche allora, come osserva Marco Sant'Agata, la politica era l'arte del possibile e viveva di continui rovesciamenti di fronte. Certo, una formula di questo genere potrebbe essere all'origine dell'impressione di Biondo Flavio che Dante abbia scritto a Can Grande a nome della parte bianca, anche se nelle nuove circostanze suscitate dalla venuta di Enrico VII si stavano costituendo configurazioni politiche nuove e non così formalizzate. Se Dante venne ammesso a baciare i piedi dell'imperatore, era certamente inserito in una rete di relazioni fra sostenitori dell'impresa, non necessariamente da identificare con una risuscitata parte bianca di Firenze. Si diceva che è provato un suo soggiorno, in quei mesi, nei castelli dei Conti Guidi. Un manoscritto di fine 300 gli attribuisce infatti una lettera, conservata in tre versioni, probabilmente due bozze e una stesura definitiva, che la contessa gherardesca da Battifolle avrebbe inviato all'imperatrice Margherita, moglie di Enrico, per ringraziarla d'averle scritto. Vale la pena di notare che le mogli di re e principi intrecciavano una diplomazia femminile parallela a supporto di quella dei mariti. La contessa gherardesca assicurava che suo marito era in buona salute e che entrambi si rallegravano dei successi dell'imperatore e datava la lettera il 18 maggio 1311 dal castello di Poppi. Il conte Guido da Battifolle, più vecchio di Dante d'una decina d'anni, era fra tanti esponenti dei conti Guidi uno dei più legati alla parte guelfa. Al momento dello scontro tra bianchi e neri si era schierato decisamente per quest'ultimi, dando una figlia in moglie a uno dei loro capi, Messer Musciatto Francesi, e quando Enrico VII assediò Firenze nel 1312 intervenne in difesa della città, tanto che l'imperatore lo condannò per felonia. Può sembrare dunque abbastanza strano che Dante sia stato suo ospite a Poppi e abbia fatto da segretario a sua moglie gherardesca, figlia del conte Ugolino di tragica memoria, se non che il domenicano Niccolò da Ligny, vescovo di Butrinto in partibus, conterraneo e collaboratore dell'imperatore, inviato da lui nell'ottobre 1311 presso i Conti Guidi, riferisce che a quella data tutti quanti si dichiaravano suoi fedeli e pronti a seguirlo a Roma per l'incoronazione, anche se poi quelli di loro che erano guelfi se rimangiarono la promessa. Doversi schierare in campo aperto contro l'imperatore era un rischio che nessun signore italiano, allora vivente, aveva mai dovuto correre, e si capisce che anche il conte di Battifolle abbia cercato all'inizio di tenere una rotta non troppo pericolosa. Ospitare e impiegare un famoso poeta e dictator pieno di zelo per la causa imperiale poteva ben essere in quelle circostanze una misura di prudenza. La prudenza non era invece la cifra della politica fiorentina. Dopo le oscillazioni iniziali, Firenze decise di resistere a tutti i costi alle richieste dell'imperatore. Per consolidare il regime e togliere sostegni al nemico, si decretò, nell'agosto-settembre 1311, un'amnistia, concedendo a tutti i confinati e banditi, purché veramente guelfi, di rientrare in città. Il provvedimento è legato al nome di uno dei priori in carica, il giudice Messer Baldo d'Aguglione. Dante, che aveva sempre una buona parola per tutti, lo insulta nel sedicesimo del Paradiso, quando Cacciaguida compatisce i fiorentini moderni che nella loro città piena di immigrati debbono sostenere lo puzzo del villan d'Aguglion. L'amnistia conteneva molte restrizioni sul rientro dei magnati, che restavano il vero spauracchio del governo di popolo. Ma c'era anche un elenco in calce di condannati esclusi dai benefici del provvedimento. Comprendeva centinaia di nomi, sia di intere famiglie, sia di singoli individui. Nel sesto di Porta San Piero, l'elenco, che sembrerebbe redatto più o meno in ordine di importanza, comincia con gli adimari, gli abati, i cerchi, i macci, i portinari, e prosegue finché, intorno alla metà, non compaiono i filii domini Cionis de Bello et Dante Alighieri. Non è inutile avere conferma che, sebbene non portassero il cognome Alighieri, i cugini del Bello continuavano ad essere percepiti come consorti di Dante. Ma quel che più conta è che tutti quanti erano considerati fra i nemici irriducibili che il regime non aveva intenzione di perdonare. Dante era stato buon profeta, anzi ottimo. Presa Cremona, nell'aprile 1311, l'imperatore dovette fronteggiare la ribellione di un'altra città, che fu proprio Brescia, e un altro assedio, che si concluse con la resa della città solo a settembre. A fine ottobre Enrico VII era a Genova, dove morì l'imperatrice, e da dove tutti i mercanti fiorentini ebbero ordine di andarsene. A marzo 1312 giunse per mare a Pisa, la città più fedele d'Italia, i cui cittadini al tutto gli diedono la signoria della città, facendoli grandi doni di moneta per fornire sua gente che gran bisogno n'avea. È molto probabile che Dante, insieme ad altri esuli, fosse al suo seguito e forse anche abbia collaborato con la cancelleria imperiale, da cui uscirono in quel periodo documenti che sembrano echeggiare in più punti le sue lettere aperte ai fiorentini e all'imperatore. L'allusione più specifica al luogo dove si trovava Dante in quei mesi è contenuta in una lettera che Petrarca scrisse molti anni dopo a Boccaccio ed è compatibile con l'ipotesi di una sua presenza alla corte imperiale, salvo che l'interpretazione di questo brano comporta dei problemi piuttosto intricati. Il Petrarca era ancora un bambino, a quel che racconta, quando ebbe occasione di conoscere Dante. S'erano trovati in esilio insieme col nonno e il padre di Petrarca, Ser Parenzo e Ser Petracco dall'Incisa, cacciati da Firenze lo stesso giorno e nella stessa occasione. Dante era più giovane dell'uno e più vecchio dell'altro. Come succede fra esiliati, si erano legati di strettissima amicizia, anche perché avevano gli stessi gusti. Poi però Ser Petracco, che teneva famiglia, si era rassegnato all'esilio e si era concentrato sui suoi affari. Dante invece si era ostinato a continuare la lotta. Al di là di qualche inevitabile imprecisione, Ser Petracco fu condannato parecchi mesi dopo Dante. I ricordi di Petrarca sono confermati dai documenti. La lista di condannati esclusi dall'amnistia di Baldo ed Aguglione elenca per il sesto di Porta San Piero, quasi subito dopo Dante, i fili ser parenzi de Ancisa, cioè il padre e gli zii di Petrarca. Il poeta data il proprio ricordo alla prima puerizie mee parte, e all'epoca la puerizia successiva all'infanzia cominciava dopo i 7 anni. Francesco era nato il 20 luglio 1304, quando il padre si trovava con gli altri bianchi ad Arezzo, e dunque il periodo dell'amicizia con Dante deve collocarsi dopo il 20 luglio 1311, nel pieno dell'impresa di Enrico VII. Gli spostamenti di Ser Petrarca, impegnatissimo negli affari tra Padova e Avignone, dove era protetto dal cardinale Niccolò da Prato, non lasciano molti momenti in cui si possa immaginare un bambino Francesco già in grado di ricordare, e un Dante che non solo è intimo amico, ma addirittura, come dice la lettera, vive insieme a Ser Parenzo e Ser Petrarca. Il Petrarca, in un'altra sua lettera, afferma di aver trascorso all'incisa pressoché tutta l'infanzia fin quasi al compimento del 7° anno e l'8° a Pisa, prima che Ser Petrarca trasferisse la famiglia ad Avignone. Se ne potrebbe dedurre che proprio lì, a Pisa, in un periodo da collocare tra il luglio 1311 e il luglio 1312, ci fosse anche Dante, e l'imperatore, come si è visto, sbarcò a Pisa nel marzo 1312. Ma basarsi sui ricordi d'infanzia di un vecchio per costruire una cronologia è pericoloso. Altrove Petrarca afferma di aver trascorso a Pisa il 7° anno. Ricorda di esserne stato strappato etatis anno 7°, che a me par voglia dire a 7 anni compiuti, e dunque poco dopo il luglio 1301. Afferma d'essere arrivato ad Avignone prima di compiere gli 8, e dunque prima del luglio 1312. Inoltre dichiara che il viaggio per mare avvenne d'inverno e che comportò una sosta a Genova. Che alla fine Petrarca, quando affermava d'aver trascorso l'8° anno a Pisa, intendesse dire 1311? Ne verrebbe in conseguenza che il viaggio della famiglia di Ser Petrarca, alquanto tempestoso, con rischio di naufragio, dice Francesco, che questo dettaglio lo ricorda benissimo, avvenne nell'inverno 1311-1312, partendo probabilmente da Genova e non da Pisa, lasciata già in precedenza. E la convivenza e amicizia tra il nonno e il padre del bambino Francesco e il compagno di esilio si collocherà più facilmente a Genova nell'autunno 1311. Nulla di strano che Dante fosse allora in quella città dove, a fine ottobre, giunse l'imperatore e che vedeva per la prima volta. Chissà se quel soggiorno confermò i suoi pregiudizi sui genovesi, di cui sperava che fossero del mondo spersi. L'avventura di Enrico VII durò ancora quasi 2 anni, durante i quali non sappiamo dove fosse Dante. Tutte le ipotesi sono buone. Aprendosi la strada con la forza, a maggio Enrico entrò a Roma, ma non poté impadronirsi della città, che in gran parte era tenuta da soldati del re Roberto d'Angiò e dei Guelfi Toscani. Dopo mesi di scontri, Enrico se l'assegnò a non farsi incoronare in San Pietro, occupata dal nemico, ma in Laterano. E lì i cardinali inviati da Papa Clemente, fra cui l'inevitabile Niccolò da Prato, lo incoronarono imperatore il 1 agosto 1312. Poi risalì verso nord, guastando e ardendo, e il 19 settembre si accampò all'abbazia di San Salvi sotto le mura di Firenze, provocando in città un'ondata di panico. Dante, afferma il Bruni, non vi volle essere, secondo lui scrive, benché in precedenza l'avesse propugnato. Era più forte di lui partecipare a un assedio che minacciava di rovina la sua patria. Ed è certamente così, perché nel marzo 1313 il comune di Firenze, sempre attento a non perdere di vista gli esuli, e dove la produzione di liste dei nemici del popolo era diventata compulsiva, fece stilare una lista di banditi fiorentini presenti nel campo di Enrico. L'elenco comprende oltre 400 nomi, ma quello di Dante manca. Ma se non sappiamo con certezza dov'era, possiamo provare a indovinare cosa stava facendo. Era immerso nella stesura della monarchia. il grande trattato politico in cui il guelfo diffidente verso la curia romana e l'uomo di comune, atterrito dalle lotte fratricide che dissanguano l'Italia, esalta il governo dell'imperatore come l'unica garanzia di pace. Nel trattato c'è un'affermazione autobiografica abbastanza eccezionale, in cui Dante, discutendo del libero arbitrio, ricorda di averne già parlato nella commedia Sicut in Paradiso, commedia Iam Dixi. Siccome quel canto del paradiso venne composto certamente più tardi, alcuni studiosi ne deducono che la monarchia non poteva essere stata scritta nel periodo di Enrico VII. Ma è più probabile che l'inciso, unico in tutta l'opera dantesca e contrario ai precetti retorici dell'epoca, non sia dovuto a Dante, e che fosse in origine la glossa di un commentatore poi volta alla prima persona e incorporata per errore nella tradizione manoscritta. In ogni caso, la redazione di un trattato di questa portata da parte di un autore che era contemporaneamente impegnato in una bagatella come la creazione della commedia deve certamente immaginarsi spalmata su parecchi anni fra la concezione e l'ultimo rimaneggiamento stilistico. L'idea di fondo e la prima stesura della monarchia risalgono certamente agli anni in cui l'imperatore, venuto in Italia per portare la pace, scopriva d'essere in guerra con tutti, e Dante, fiducioso che la sua venuta fosse un regalo di Dio, crepava di rabbia, come scrive lui stesso: «Vedendo che i re e i principi sono d'accordo solo in questo, nell'opporsi al loro signore, al loro unto, il principe romano». L'imperatore restò sotto Firenze fino a ogni santi, ma senza concludere nulla, sicché tolse l'assedio e passò i mesi seguenti a devastare il contado e prendere castelli, ma con prospettive via via meno favorevoli a misura che i suoi cavalieri morivano o tornavano in Germania e i soldi, nonostante i generosi finanziamenti dei pisani, scarseggiavano. Ma era un uomo pieno di risorse. Quando sembrava finito, un'alleanza col re di Sicilia Federico III per conquistare il regno di Napoli abbattendo l'arcinemico Roberto d'Angiò, grande protettore dei Guelfi, ridiede fiato ed entusiasmo ai suoi sostenitori. I siciliani portarono denaro che gli permise di pagare i debiti, i pisani riaprirono i cordoni della borsa e quando si seppe che l'imperatore pagava, gli uomini d'arme accorsero al suo servizio dalla Germania e dall'Italia. Il 5 agosto 1313 partì da Pisa con l'enorme forza di 4.000 cavalieri, mentre Federico sbarcava in Calabria. L'entusiasmo era al massimo. «Tutti i savi», scrive il Villani, «davano per certo che un signore di tanto valore e di sì grandi imprese come era egli avrebbe vinto il regno e toltolo al re Ruberto». Fra questi saggi, in attesa trepidante della grande vittoria che avrebbe sradicato dall'Italia la mala pianta angioina e cambiato il destino della penisola, c'era senza dubbio anche Dante. Ma l'imperatore era malato o era stato avvelenato. Volle mettersi in marcia nonostante il malessere per non sconcertare i suoi seguaci, ma in viaggio si aggravò e morì a Buon Convento, presso Pisa, il 24 agosto 1313. 20. Il